Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono c'è Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E in regia c'è Mauro Magnitosi. La scorsa settimana abbiamo parlato di come la manipolazione a scopo propagandistico attraverso l'intelligenza artificiale rappresenti un periodo per lo svolgimento corretto e democratico, un pericolo per lo svolgimento corretto e democratico delle elezioni politiche. Uno studio di Avast, società che opera nel campo della sicurezza digitale, mostra come le minacce di ingegneria sociale, cioè basate sulla manipolazione umana, rappresentano la maggior parte dei crimini informatici di questo 2024. Secondo l'ultimo Avast Threat Report, che analizza lo scenario del primo trimestre di quest'anno, truffe, phishing, malvertising rappresentano il 90% di tutte le minacce sui dispositivi mobili e l'87% di queste è su desktop. La ricerca evidenzia anche il dilagare delle deepfake. Non solo, a quanto pare YouTube è diventato un canale particolarmente interessato da questi fenomeni. 4 milioni di utenti unici sono stati protetti dalle minacce su YouTube nel 2023 e circa 500.000 nel primo trimestre di quest'anno. E qual è il principale veicolo di queste truffe? La pubblicità automatizzata combinata con i contenuti generati dagli utenti. Tra i problemi più rilevanti ci sono i furti di credenziali, le pagine di atterraggio di phishing, software malevolo camuffato da aggiornamento e i video usati come esca realizzati proprio con tecnologia deepfake. Cara Silvia, mi racconti in brevissimo a cosa bisogna stare attenti, anche perché io, come ben sapete, ci sono cascato.
Ahimè, ma non sei l'unico e non sarai nemmeno l'ultimo.
Vabbè.
E non sei l'ultimo.
Ma allora, comune mezzo gaudio, un corno.
Vabbè, comunque, le campagne di phishing mirate ai creator, cioè gli aggressori inviano delle email personalizzate alle persone appunto che creano contenuti, sì, su YouTube, proponendo opportunità di collaborazione, però sono fraudolente. Poi, compromissioni delle descrizioni video. Gli aggressori caricano video con descrizioni contenenti link dannosi, mascherati da download di software legittimi, oppure relativi ai giochi, strumenti di produttività o persino programmi antivirus,
certo,
inducendo quindi gli utenti a scaricare malware, soprattutto tra l'altro se sono pubblicizzati come gratuiti. Poi c'è l'hijacking attraverso...
Scusa,
appunto...
nessuno vi regala niente, mi raccomando.
Esatto. Attraverso il phishing o il malware prende il controllo di canali YouTube che poi vengono utilizzati per promuovere truffe di vario tipo. Poi c'è lo sfruttamento di brand di software e domini dall'aspetto legittimo. E cosa fanno gli aggressori? Creano siti web che imitano aziende affidabili. E poi abbiamo parlato appunto di ingegneria sociale attraverso soprattutto contenuti video, quindi la manipolazione dell'immagine attraverso il deepfake, la manipolazione dell'audio. Gli aggressori cosa fanno? Pubblicano dei video tutorial o offrono software appunto craccati, gratuiti, portando gli utenti a scaricare questi software, diciamo, malefici, che sono mascherati da strumenti utili. E appunto, come dicevamo, cosa fanno? Sfruttano la voglia, il tentativo, il desiderio di accedere gratuitamente a servizi che altrimenti sarebbero a pagamento.
Sì. Un altro strumento è il cosiddetto malware as a service, MaaS, con cui i gruppi criminali organizzati reclutano agenti che desiderano guadagnare rapidamente distribuendo malware per conto loro. Il malware più comunemente utilizzato nel MaaS è il furto di informazioni attraverso canali di distribuzione legittimi come Microsoft Teams, per esempio, o YouTube. Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Abbiamo oltrepassato la metà del mese di maggio e la festeggiamo con il ritorno degli Arab Strap, che sono stati una delle sigle del movimento post-rock dal 1995 al 2006. Si erano sciolti gli Arab Strap, poi all'improvviso il ritorno nel 2020, che non è stato un fuoco di paglia. Infatti arriva il nuovo album che contiene non poche sorprese, un titolo piuttosto lungo e maleducato, I'm Totally Fine With It, Don't Give a Fuck Anymore. La canzone è Bliss, gli Arab Strap. Ancora podcast mania, ebbene sì, gli audio content sono sempre un fenomeno in ascesa e hanno consolidato la loro presenza e sono entrati definitivamente nell'immaginario collettivo. O forse stiamo assistendo a una prima crisi di rigetto? Beh, vedremo. L'ascolto del branded podcast, per esempio, è passato dal 74% al 61% in un anno perché è ritenuto troppo commerciale o poco interessante. A me è venuta la curiosità, Silvia, di capire come si costruisce alla fine un vero podcast, come si fa il branded podcast vero. E la soluzione magari ce l'hanno dalle parti di Podstar, una realtà che investe su podcast ad alto impatto sociale, culturale e indipendente. Come? Lo chiediamo a Esther Memeo, founder della struttura. Buongiorno Esther e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, prima di tutto, capiamo a che punto sia oggi il mercato del podcast.
Allora, sicuramente c'è un crescente interesse da parte del pubblico per quanto riguarda gli ascolti, perché le ultime report anche che ha presentato Ipsos a fine 2023 parla comunque di quasi 12 milioni di ascoltatori mensili di podcast, che continua a crescere di anno in anno, per cui da questo punto di vista sicuramente l'attenzione c'è. Aumentano anche la durata, la frequenza media di ascolto, quindi fa capire che il podcast sta entrando nelle abitudini di fruizione degli italiani. C'è anche da dire che questa crescente sviluppo da parte di questo mercato negli ultimi 2 anni ha visto anche l'ingresso della industry e la produzione di podcast di grandi editori, che quindi si sono anche moltiplicate. Quindi ci sono sempre più podcast professionali realizzati con budget che consentono sicuramente di curare tutti i dettagli. Si sono affacciati anche tanti talent e professionisti che arrivano da altri media, quindi portano un'expertise rilevante, e si sono affacciati anche tanti brand che ovviamente cominciano a richiedere produzioni di alto livello. Diciamo che questo mercato e questo cambiamento che c'è stato ha portato 2 conseguenze. La prima è che il pubblico ha affinato i suoi gusti di ascolto, e quindi a parità di tempo speso per ascoltare podcast preferisce quelli fatti bene da ogni punto di vista. La seconda, un po' collegata alla prima, riguarda la produzione di podcast indipendenti, perché se da un lato forse un tempo bastava veramente mettersi al microfono e con poco si poteva realizzare un contenuto di qualità, magari imperfetto da certi punti di vista, però nella sostanza sicuramente di qualità, oggi non è più così, perché per garantirsi degli ascolti significativi bisogna competere con produzioni professionali che sono realizzate con budget più elevati. E questo fenomeno rischia un po' di spostare gli equilibri e di lasciare sempre meno spazio alle produzioni podcast indipendenti di qualità, che non sempre dispongono delle risorse necessarie per realizzarli in modo professionale. Quindi il rischio un po' è quello di perdere l'opportunità di beneficiare del valore di questa cultura. E poi c'è un aspetto da considerare anche nel mercato del podcast di oggi, che riguarda proprio i branded podcast, per l'appunto, perché è vero, negli ultimi anni le produzioni serie di branded podcast sono aumentate, ed è anche vero che oggi molte aziende però trovano difficile entrare nel mondo del podcasting, e questo sostanzialmente per 3 fattori. Il primo sono gli elevati costi di produzione necessari per realizzare branded podcast, soprattutto se poi c'è dietro una macchina produttiva industriale, quindi comunque molto altamente professionale, che richiede quindi un budget elevato, ma anche perché magari si ingaggiano talent e influencer che spesso le aziende preferiscono utilizzare come portavoce nel loro brand per sfruttarne la popolarità. Però c'è poi anche l'incertezza del risultato e delle performance di un branded podcast, quindi tutto sommato forse le aziende in questo senso stanno un po' rivedendo diciamo da questo punto di vista la convenienza di fare dei branded podcast.
Ecco, ma se io volessi un giorno fare un podcast, quali sono le caratteristiche che dovrei mettere subito in evidenza?
Beh, la cosa che funziona molto è creare podcast d'impatto. Le persone vogliono trovare dei contenuti che possano essere di ispirazione, di sensibilizzazione, qualcosa che possa veramente lasciare un qualcosa, cioè che lasciano un messaggio su cui riflettere. Questo sicuramente è un aspetto che piace all'ascoltatore. Sempre nel report di Ipsos comunque era evidenziato che l'interesse del contenuto, quindi tematiche sociali, culturali, sono quelle che apprezzano di più le persone. Ma oltre a questo anche il fatto che si possa vivere un'esperienza di ascolto all'altezza del contenuto, quindi non basta più soltanto fare o dire delle cose interessanti, ma anche far vivere un'esperienza di ascolto che sia all'altezza di questo contenuto.
Quindi tecnicamente appropriata, insomma. Esatto. Bisogna avere qualcosa che distingua come suoni, come sottofondi, come tutto, diciamo.
Sì, perché comunque la narrazione si costruisce all'interno, cioè non solo con le parole, ma anche nell'accompagnamento di quelli che sono sound, la musica, quindi anche banalmente anche la qualità proprio della voce, del suono stesso. Certo. Quindi questo rappresenta l'intera esperienza di ascolto che oggi il pubblico, avendo affinato un po' i propri gusti in fatto di ascolti, apprezza molto di più.
E invece Podstar, che come si muove sul mercato e che cosa offre?
Allora, Podstar è una podcast factory indipendente che produce podcast professionali e nasce per valorizzare il podcasting indipendente ad alto impatto sociale e culturale e offre una possibile alternativa ai branded podcast. Non li vuole soppiantare, però offre qualcosa che possono essere, che può essere valutato anche da parte dei brand. Infatti Podstar mette in relazione da una parte i podcaster indipendenti di alto profilo che sono autorevoli nel loro settore e che presentano progetti appunto ad alto impatto. Dall'altra ci sono i brand che in questa relazione portano a casa quattro vantaggi. Il primo è farsi portavoce di temi rilevanti, sensibili per la società e quindi poter valorizzare il proprio brand affiancandosi a questi tipi di progetti. Poi possono sponsorizzare progetti con budget più contenuti in questo caso, ma anche fare attività di branding lifetime che si contrappongono per esempio a campagne promozionali singole limitate nel tempo. E allo stesso tempo possono anche testare l'interesse del pubblico su questi progetti, perché gli ascoltatori possono a loro volta anche partecipare, ad esempio a raccolte fondi di questi progetti e quindi supportarli. Molte aziende stanno mostrando sempre più attenzione e una sempre maggiore responsabilità all'impatto sociale che generano con la loro comunicazione, quindi finanziare uno o più progetti podcast indipendenti realizzati in modo professionale, quindi garantendo la qualità e l'esperienza di ascolto da parte del pubblico, ma che affrontano comunque tematiche sociali di interesse pubblico, può portare sicuramente dei vantaggi alle aziende.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Lei ha suscitato una mia curiosità, che è un po' che nutro da un po' di tempo rispetto proprio al tema del podcast. Il podcast proposto, abbiamo anche parlato di questo, come uno strumento di comunicazione. Quindi mi sembra di capire che voi proponiate un altro approccio, sempre come strumento di comunicazione, ma più come comunicazione di se stessi, di marketing del brand, più che come strumento per vendere qualcosa. È corretto? E poi voglio capire se è proprio questo il ruolo del podcast all'interno del mercato della comunicazione.
Allora, il podcast di per sé è un contenuto editoriale. Esatto. E come tale deve portare un valore alle persone che lo ascoltano. Non deve essere percepito come uno spottone pubblicitario in cui si fa veramente attività commerciale, perché da questo punto di vista sarebbe veramente controproducente, perché l'ascoltatore lo si perderebbe. Quando invece si offre un valore, si offre una comunicazione sociale, quindi di impatto, che sensibilizza magari su tematiche che possono essere di interesse pubblico, allora a quel punto funziona. Diciamo, non c'è più tanto un aspetto di marketing puro commerciale, ma un aspetto di branding, perché diventa una comunicazione a cui il brand può partecipare dando valorizzazione a quelle che sono che la propria identità, si fa portavoce di tematiche che magari sposa come missione aziendale. Ci sono tante aziende che sposano appunto progetti di sensibilizzazione sociale su tematiche per esempio di violenza, però sono tutte temi veramente di odierni, attuali, con cui si può a questo punto aprire un dialogo e il brand si posiziona da questo punto di vista anche dando un'immagine di se stessa vicina a quelle che sono i bisogni e le esigenze della nostra società odierna.
Ecco, voi vi siete collocati, lei ce l'ha spiegato molto bene, in un ambito che possiamo definire in maniera larga della sostenibilità sociale, comunque tematiche legate al sociale, se ho capito bene. Quali sono gli ambiti, diciamo, le aziende che sposano con più attenzione e appunto questo genere di proposta?
Allora, diciamo che non ci sono settori specifici che sposano più di altri. In linea generale sono tutte aziende che hanno veramente una visione più ampia. di quello che è l'impatto che possono generare sulle persone. Ricordo sempre un'altra ricerca che aveva fatto sempre Ipsos, che è sempre molto attenta a queste cose, dove parlava proprio di come è cambiato il rapporto dei consumatori nei confronti dei brand, e sempre più spesso le persone si accostano, si avvicinano a brand che possono avere un impatto sulla loro vita. Quindi non c'è più soltanto l'aspetto commerciale oggi del consumatore, ma si ricercano altre cose, per cui più che identificare aziende che sono più propense a livello di settore o tipologia, è più l'evidenza di come alcune aziende che sono visionarie e che riescono a far percepire quello che è la loro missione nel portare un impatto sociale e culturale alle persone, allora a questo punto hanno veramente un mercato che possono cogliere, in questo caso proprio l'interesse di fare una comunicazione che sia rilevante per gli altri e che valorizzi l'azienda stessa, quindi si colloca in una dimensione proprio più di brand awareness in questo caso.
Ecco, ma non so, c'è un esempio che lei ci può raccontare, una case history che per lei è particolarmente rilevante proprio alla luce di queste caratteristiche che lei ci ha raccontato?
Allora, Merce di Scambio, per esempio, è la produzione che abbiamo anche appena pubblicato e sta generando un bel interesse, anche se la tematica è forte, perché si tratta di un'indagine giornalistica sulla compravendita illegale di organi, partendo da una storia vera e arrivando poi all'esempio virtuoso di chi ogni giorno porta avanti poi il tema della donazione di organi. In questo progetto hanno partecipato dei brand sponsor che, volendo, non sono necessariamente legati alla tematica specifica, ma che comunque hanno sposato il progetto e hanno voluto partecipare perché lo hanno trovato di interesse pubblico. Quindi questo, per esempio, è un esempio secondo me concreto. Però ecco, nella nostra produzione attualmente stiamo ragionando su tre, stiamo lavorando su tre progetti, sempre su temi sociali, uno è sul bullismo e uno sulle varie forme di violenza, e poi un altro progetto di carattere culturale invece incentrato sull'arte del primo Novecento. Quindi qui per esempio potrebbero esserci coinvolte fondazioni o comunque brand che hanno magari interesse a sponsorizzare una comunicazione di questo tipo anche culturale.
Esther, quali saranno i prossimi passi, obiettivi di Podstar?
Allora, il mio impegno come founder è sicuramente quello di promuovere la cultura del podcasting indipendente come mezzo per generare impatto. Noi siamo attivi nel far conoscere questa mission e nel coinvolgere sempre più brand che desiderano fare la differenza. E quindi il mio invito è rivolto ovviamente alle aziende, agli enti, alle fondazioni che desiderano fare qualcosa di più. Quindi promuovere e sostenere l'attività, per esempio, culturale indipendente, perché in questo caso l'investimento può essere contenuto, ma di sicuro l'impatto che sarà generato sarà di gran lunga superiore a quello che può essere magari l'investimento. Quindi in questa in questa nostra mission noi riteniamo che sia un podcast sostenibile. Perché vincono tutti? Vincono gli indipendenti perché hanno la possibilità di portare al pubblico contenuti di valore, i brand perché diventano mecenati di progetti a loro volta di impatto con budget contenuti, e gli ascoltatori di beneficiare quindi di contenuti divulgativi e interessanti che possono arricchire anche la propria cultura e la propria crescita in vari aspetti.
E allora, Esther Memeo, founder di Podstar, Podcast Factory, che investe su audio content ad alto impatto sociale e culturale indipendente, oggi ospite di Leonard Sandova di V, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linette. Grazie mille dell'intervento, buona continuazione di giornata e buon weekend, Esther.
Grazie a voi,
grazie.
Buon weekend, a presto.
Leonardo del Sando Vadivi qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Mi raccomando, non dimenticate di andare a visitare il nostro fantastico nuovo sito deleonline.it con un mare di sorprese e con implementazioni che stanno arrivando giorno per giorno. Che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato un fantastico gruppo di San Francisco che si rifà a certi stilemi pop anni 60 riaggiornati anche agli anni 90, quindi dai Beatles ai Pixies. Si chiamano Group Love, questo è l'album che si titola I Want It All Right Now e la canzone era Billy. E adesso è il momento dello sport. Prima di tutto con una sentenza del sempre più simpaticissimo Arrigo Sacchi: il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti. Una visione del gioco e del suo ruolo sociale che in effetti trova riscontro nell'opinione pubblica, come si evince anche dalla più recente analisi di SVG dell'8-10 maggio 2024, un sondaggio Kiwi su un campione rappresentativo nazionale di 800 soggetti maggiorenni. Per circa 8 italiani su 10 il calcio è memoria collettiva e tradizione, insomma appartiene alla storia del paese, alla nostra storia. Non solo, 6 persone su 10, a partire dai giovani, lo considerano un collante sociale, esattamente come la religione, Silvia. È capace quindi di favorire l'integrazione, senza dimenticare la vecchia ma sempre attuale visione del calcio come mezzo per provare a educare le persone ai sani valori dello sport.
Ma il calcio non è religione? Non è come la religione alla fine?
Sì, è come la religione, appunto, è un collante sociale. Alla fin fine ci si affeziona a una maglia, ci si affeziona a un atleta, ci si affeziona a un credo. È una religione in piena regola, hai capito? Però ciò che più di ogni altra cosa ci mette d'accordo riguarda il suo riflesso economico. È ovvio, cara Silvia.
È sotto gli occhi di tutti.
Esatto, direi. Un settore di grande importanza strategica.
Negativo, attenzione.
Assolutamente sì, c'è stato un periodo negli anni 80-90 dove eravamo straricchi, ma era tutto un bluff alla fine, c'era chi era veramente ricco e chi faceva le cose per bene, altri no, e siamo progressivamente crollati. Adesso il nostro calcio è, diciamo così, tra i migliori, nelle retrovie dei migliori, e, certo, non è più come negli anni 90, c'è poco da fare.
E infatti per un bel po' di persone, 47% delle persone appunto sentite da SVG, è tempo di riforme strutturali, se non addirittura di un profondo ripensamento del sistema, 36% degli italiani. Ma comunque, a ben vedere, negli ultimi 2 anni la percezione è quella di un lento miglioramento. Ma insomma, a giudicare da delle cronache, vabbè, comunque.
La percezione, la cosa importante è la percezione.
Evidentemente le persone non leggono i giornali.
Esatto,
comunque,
brava.
Su questi giudizi incidono naturalmente anche i recenti risultati sportivi dei club, che stanno dimostrando un buon livello di competitività in campo internazionale. Anche lì, non so, forse io vedo le partite sbagliate, non so.
Beh, pensa all'Atalanta che
so. Ah beh, certo, però è vero, è vero. Oggi, più di ieri, la vittoria non è tutto e conta molto il come la si raggiunge. Per il 74% dei tifosi è meglio una società sana che costruisce i propri successi nel segno della sostenibilità finanziaria. Direi che è molto importante, piuttosto di una vittoria estemporanea appoggiata però su una visione un po' a breve termine, troppo dispendiosa.
Certo.
È tempo di spending review. Sì, e anche i tifosi ci stanno.
Secondo me questo sondaggio di SVG, con tutto il rispetto, è stato baciato dalla sorte. Hanno appunto preso 800 soggetti maggiorenni, che secondo me non sono molto rappresentativi. Per esperienza, per quello che vedo, per quello che leggo, per quello che scruto, soprattutto sui social, che sono la finestra sul mondo, il tifoso non gliene frega niente, vuole vincere e basta. E in secondo luogo insultare il concorrente.
Ebbene sì.
Per la stessa ragione, comunque, la maggioranza relativa agli italiani auspica anche un ruolo attivo della politica nel controllo del calcio, dei conti.
Dei conti del calcio,
sì.
Perché insomma.
Infatti è successo anche da poco, con l'affare Coviso che via dicendo. Ma qui la situazione è ben più sfumata. A sposare la linea del rigore sono soprattutto i meno interessati al calcio, i cosiddetti moralisti. Mentre tra i tifosi cresce sensibilmente la quota di quanti invocano maggiori investimenti e politiche attive per il rilancio di un settore così importante. Per il 25% la politica dovrebbe proteggere, investire il calcio e favorire lo sviluppo, vista l'importanza economica del settore. Per il 43% la politica dovrebbe controllare i conti e l'operato da vicino, con regole più stringenti per evitare ulteriori perdite. Per un 32% la politica dovrebbe farsi da parte e lasciare che sia il libero mercato a decidere le sorti del calcio italiano. E voi da che parte state? Fatecelo sapere e poi naturalmente noi
ne discuteremo.
De Leonardo Sandova di V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia, vi lascia, vi saluta, vi augura un buon proseguimento di giornata, vi rimanda a mercoledì prossimo. E il weekend lo festeggiamo con questo disco che secondo me è veramente bellissimo. Il nickname è How to Dress Well, che in realtà è un nome d'arte di Tom Krell, un artista multimediale, cantautore e produttore americano di Boulder, in Colorado. Fa musica onirica, però allo stesso tempo pregnante, aggressiva. Senti che bella questa New Confusion dall'album I'm Toward You, How to Dress Well. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao. Small weapon from deep in